Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Beatrice e vi propongo la lettura del romanzo Non chiamatemi Ismaele di Michael Gerard Bauer. Edoardo leggerà integralmente le parti più significative dell'opera e io vi fornirò il riassunto degli elementi di collegamento tra una parte e l'altra. Buon ascolto. Parte quarta. Quali estasi di tormento sopporta l'uomo che è consumato da un insaziato desiderio di vendetta? Dorme con le mani serrate e si risveglia con le unghie sanguinanti conficcate nei palmi. Da Moby Dick, Herman Melville. Capitolo 38. Non chiamate me.
Alcuni giorni dopo aver ricevuto quella lettera, la signorina Tarango annunciò alla classe che James Scooby non sarebbe tornato per completare il nono anno. Non entrò nei dettagli, si limitò a dire che era per motivi personali e familiari. Di colpo, Barry Bexley tornò in vita. Un vero Frankenstein. Neanche gli avessero appena sparato una scarica di corrente elettrica da 1.000.000 volt negli elettrodi che aveva sul collo. «Caro il mio Letam, adesso come farai senza poterti più nascondere dietro quel mostriciattolo, eh? Ce l'hai il fegato per affrontarmi da solo? Occorrerai a piangere da Barker e Jerome? Dai, dimmi un po', lo farai, giusto? Oppure tu e quelle altre femminucce del gruppo di dibattito avete deciso di farmi un bel discorsetto? Ho indovinato, vero?» Barry Bexley aveva proprio un sacco di domande da farmi. Naturalmente io risposi alle provocazioni sfuggendo spavaldo ai suoi sguardi e colpendolo con i miei graffianti silenzi. «Proprio come pensavo. Quando non c'è quello sbruffoncello nei dintorni ti trasformi di nuovo in un coniglio senza palle, vero?» Certo, avrei potuto puntualizzare che lo sbruffoncello in questione lo aveva tenuto blindato in gabbia per metà dell'anno scolastico, ma decisi che quella mossa poteva rivelarsi poco assennata. Dopo un ultimo spintone di commiato, Barry Bexley se ne andò felice e contento come uno psicopatico con una motosega nuova di zecca. La possibilità di fare danni gli dovevano sembrare infinite. E infatti, proprio la settimana successiva, approfittò di un'occasione per dare il meglio di sé. Era giovedì e la giornata sembrava iniziare bene. Durante l'assemblea scolastica, tutti i membri delle varie squadre di dibattito avevano ricevuto un attestato di partecipazione e al nostro gruppo era stato riconosciuto un encomio speciale per essere riuscito ad arrivare alle semifinali. Padre Jerome aveva tenuto un discorso in cui sottolineava, fra l'altro, quanto fosse stato piacevolmente colpito dal nostro intervento. Eravamo usciti dalla sala sentendoci davvero soddisfatti. Bill Kingsley aveva confessato che era il primo attestato che riceveva. Prindabel aveva dichiarato che per lui, invece, si trattava del 47esimo. E Razza, per tutta risposta, aveva puntualizzato che i certificati medici non valevano. Barry Bexley colpì nel pomeriggio. Ripensandoci, immagino che i primi segnali d'avvertimento si potessero già cogliere fin dall'ora di pranzo. Infatti Danny Wallace e Doug Savage avevano gironzolato per un bel po' intorno agli armadietti e più tardi si erano riuniti con Bexley davanti a uno dei computer della biblioteca. Anche solo quell'evento avrebbe dovuto far squillare nella mia mente un campanello d'allarme. Barry Bexley davanti a un computer. E in biblioteca. L'unica scusante è che il mio radar si era indebolito per via di tutti quei mesi di libertà da lui. Fu dopo l'orario di scuola che incontrai Bill Kingsley davanti agli armadietti. Aveva la borsa per terra, spalancata, e tutti i libri e i quaderni sparsi intorno a sé. «Che succede, Bill? Hai perso qualcosa?» «Sì, l'attestato della gara di dibattito.» Devo ammettere che non rimasi particolarmente sorpreso. Bill Kingsley perdeva sempre tutto. L'anno precedente aveva passato un'intera giornata a cercare la sua penna migliore, fino a che qualcuno si era mosso a pietà e gli aveva fatto notare che ce l'aveva dietro l'orecchio. «Dove l'avevi messo?» «Sono certo di averlo lasciato nell'armadietto, ne sono sicurissimo.» «Hai chiuso a chiave?» «Non posso, l'ho perduta lo scorso semestre.» «Puoi fartene dare una copia, sai? Dalla signorina Grayson, per $5. «L'ho già fatto, è quella la chiave che ho perso.» Ah, pensi che qualcuno lo abbia rubato? Dissi mentre mi tornava davanti agli occhi l'immagine di Danny Wallace e Doug Savage che trafficavano furtivi lì intorno. Ma chi ruberebbe un attestato di partecipazione a una gara di dibattito? E per di più con sopra il mio nome? Dovetti ammettere che aveva ragione. Hai controllato nella borsa? Sì, non c'è. Sicuro di non averlo portato in classe? Sono sicuro. L'ho messo subito nell'armadietto, proprio per non perderlo. Volevo mostrarlo a mamma e papà. Forse è rimasto dietro uno dei libri o in una cartellina. Dovremmo andare a controllare nel tuo banco, in classe, giusto per scrupolo. D'accordo, rispose riluttante, ma scommetto che non c'è. Si sbagliava, era esattamente lì. Quando Bill aprì il ripiano del banco, l'attestato schizzò fuori di scatto, dondolandogli proprio davanti al viso. Era stato appeso all'interno con due puntine. Ma la scoperta non lo rese felice. Vidi che si rabbuiava in volto mentre gli occhi gli si offuscavano come vetro che si fonde. Qualcuno aveva appiccicato una foto di Jabba the Hutt, l'alieno obeso di Guerre Stellari, proprio al centro del certificato e alcune parole delle ultime righe erano state cancellate con un fregio di penna e riscritte. Adesso il testo non recitava più, assegnato a William Kingsley per aver partecipato alle gare semifinali di dibattito del nono anno.